Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Roberto Zichitella, bentrovati all'ascolto di Radio 3 Mondo. Si è aperto oggi a Davos, fra le Alpi svizzere, nel cantone dei Grigioni, la 50ª edizione del Forum Economico Mondiale, appuntamento che li unisce e fa incontrare i leader mondiali nel campo della politica e dell'economia. Il forum si concluderà il 24 gennaio, quest'anno vede la presenza di 53 capi di Stato e di Governo da 117 paesi del mondo. Più tardi questa mattina, tra non molto, interverrà il presidente americano Donald Trump, mentre questa mattina c'è già stato l'intervento di Greta Thunberg, la giovane svedese attivista per il clima. A Davos si parla dei problemi del mondo e del futuro dell'umanità, un futuro che secondo il Global Risk Report è a rischio non per la guerra ma soprattutto per i cambiamenti climatici. Fa da sfondo al forum di Davos anche il confronto fra Stati Uniti e Cina, un confronto scontro che riguarda anche l'uso e il controllo delle nuove tecnologie nelle telecomunicazioni come la tecnologia 5G. La Cina ha investito moltissimo in questa infrastruttura tecnologica che ci renderà la vita più facile, ma che potrebbe nascondere dei rischi come la possibilità di spionaggio da parte del governo cinese. Ed è cominciato ieri in Canada, a Vancouver, l'udienza per l'estradizione negli Stati Uniti di Meng Wanzhou, la responsabile finanziaria di Huawei, azienda colosso cinese delle telecomunicazioni, nonché figlia del fondatore appunto di questa azienda. Ricordo che la dirigente è accusata dalle autorità statunitensi di frode bancaria e di violazioni delle sanzioni americane contro l'Iran. La Wanzhou nega queste accuse e dice si proclama innocente e si dice vittima di una persecuzione politica appunto sullo sfondo di queste tensioni non solo commerciali fra Washington e Pechino. Questi sono i temi di cui ragioneremo nella puntata di oggi. Questo di come Giulia De Luca. Buongiorno Giulia.
Buongiorno Roberto e buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Abbiamo tre hashtag oggi: Davos 2020 e World Economic Forum 20, quindi UEF 20. E poi due profili, uno per la prima parte appunto Davos, uno per la seconda che è quello di Huawei, e per chi volesse twitteremo anche l'intervento che tu hai citato di Greta Thunberg, quindi la giovane attivista svedese che divide ma che ha comunque aperto il forum. Ricordiamo poi ai nostri ascoltatori di mandare le loro domande, consigli e opinioni sia su Facebook e Twitter dove ci chiamiamo Radio 3 Mondo, sia via SMS e WhatsApp al 335-5634-296.
There's a lot of really interesting big questions that I think we have to face in the world. Helping answer some of those big questions, providing a platform for others to answer those big questions. This is now an open space for a lot of our constituents to truly drive forward their own actions.
I'm passionate about serving a group of alternative thinkers who have not only dreamt up great ideas about how the world can be more fair, more inclusive, more just, more sustainable, but are actually proving it's possible.
Ecco, avete sentito la voce di una ragazza e di un ragazzo, erano prese dalla clip ufficiale del World Economic Forum e davano conto un po' delle attese di questi giovani per quello che potrà accadere a questo forum. La ragazza diceva: questo è un open space che permette a molte persone di passare veramente all'azione. Io saluto Tonia Mastrobuoni, corrispondente da Berlino per Repubblica, che è collegata con noi da Davos. Buongiorno Tonia.
Buongiorno a voi.
Allora Tonia, che cosa è successo questa mattina? Che cosa sta per succedere? È intervenuta Greta Thunberg e sta per parlare Donald Trump.
Allora Greta è qui per la seconda volta, per il secondo anno consecutivo. L'altro anno ha già detto la famosissima frase "io voglio vedervi nel panico" e quest'anno è venuta di nuovo a sbrigliare, diciamo, il goto della finanza, della politica mondiale, e gli ha detto in sostanza che c'è un po' più di attenzione verso i cambiamenti climatici ma non abbastanza. E poi, come spesso fa, ha citato i dati, perché poi, diciamo, la forza di questi ragazzi anche di Fridays for Future è ovviamente il fatto che non ci sia un'ideologia dietro ma i dati della scienza. E allora lei ha ricordato che i paesi che vogliono mantenere, diciamo, le temperature sotto un grado e mezzo hanno già quasi esaurito il loro potenziale di emissione di ossido di carbonio. Quindi è venuta qui di nuovo a fare sostanzialmente un richiamo alla coscienza dei potenti del mondo, perché non c'è forum al mondo dove ci siano più persone che decidono poi i destini, l'economia e della politica come Davos, e quindi è venuta qui con questo intento. Ha parlato stamattina, ha accusato anche i media di parlare di troppo poco della sostanza, insomma, quindi di parlare troppo poco dei cambiamenti climatici dal punto di vista scientifico, perché quello che deve spaventare le persone e indurle in qualche modo a cambiare le cose, anche a cambiare l'atteggiamento del quotidiano. E quindi ha detto che c'è un po' più di attenzione verso questi temi, ma non abbastanza. Riparlerà a Luna, questo è interessante, dopo Trump. Trump, dalle anticipazioni, dovrebbe fare un discorso molto autotrionfalistico. Oggi appunto la stampa ha anticipato qualche cosa del discorso. Dovrebbe parlare appunto di questi recenti accordi con la Cina, e che sono solo una parte, diciamo, in qualche modo della sua politica neoprotezionista, e un po' a strappi che sta rientrando ultimamente su alcuni dossier, ma sappiamo benissimo che per esempio sull'Europa c'è ancora la spada di Damocle degli eventuali tassi sull'auto. E sappiamo anche che Trump non esita a usare la leva dei dazi per ottenere quello che vuole. È successo di recente sull'Iran, dove sappiamo che Trump ha minacciato l'Europa con i dazi se non agivano anche loro, e il giorno dopo la Germania, la Francia e il Regno Unito hanno deciso di avviare la procedura per mettere fine al contratto sul nucleare. Insomma, questioni appunto quelle del commercio, che sicuramente Trump citerà appunto il recente accordo con la Cina, probabilmente citerà anche sicuramente citerà, secondo l'anticipazione, la NATO, quindi reitererà anche questo mantra che lui fin dal suo insediamento 2 anni fa ha lanciato, quello di dire: voi europei siete in qualche modo dietro, non pagare abbastanza la NATO. C'è l'impegno del famoso vertice nel Galles, insomma, che era quello di arrivare al 2% della spesa per la difesa del PIL. Molti paesi europei non sono a quei livelli, la Germania anche resiste, ma insomma la Germania credo che sia adesso all'1,3-1,4%, e questo è un motivo di continuo attrito con gli americani. Quindi verrà qui in Europa di nuovo a citare questa lesione, secondo lui, della promessa fatta dagli europei all'Alleanza Atlantica.
Esatto, certamente, scusa, un intervento anche in chiave elettorale per lanciare la sua campagna elettorale, proprio poi mentre al Senato comincia l'impeachment, la procedura di impeachment, il processo.
Esattamente, lui arriva qui in questa situazione di tensione interna. Peraltro ieri i dati che vengono sempre aggiornati dell'Outlook del Fondo Monetario Internazionale, che lo presentano sempre qui alla vigilia di Davos, raffredda anche un po' le sue aspettative, perché secondo gli economisti di Washington sicuramente l'economia americana rimarrà sotto il 3% che Trump vuole usare per la sua campagna elettorale, no? Vuole usare appunto secondo il famoso motto Economy Stupid di un suo predecessore, vuole usare proprio l'economia per fare campagna elettorale. Però questo 3% a cui lui aspira è piuttosto lontano. Addirittura l'anno prossimo, secondo il Fondo Monetario, l'economia americana scenderà all'1,7%, e sia il Fondo Monetario ieri che l'OCSE in questi mesi hanno sempre sottolineato che uno dei problemi dell'economia mondiale, cioè un fattore che fa enormemente da freno all'economia mondiale negli ultimi 2 anni, è proprio questo suo protezionismo a strappi, cioè questa sua logica ricattatoria che riguarda appunto i dazi. Ovviamente qualsiasi investitore che ha 2 soldi in tasca non sa dove investire, perché non sa dove colpirà la prossima appunto il prossimo muro, il prossimo minaccia di Trump
e di un campo commerciale. Ecco, sentiamo da Giulia De Luca se ci sono domande, interventi degli ascoltatori o segnalazioni da internet.
Sì, Roberto, in particolare alcuni ascoltatori ci fanno notare che sebbene sia un meeting che avrà anche come tema il cambiamento climatico, e soprattutto è aperto con l'intervento di Greta, in realtà tutti i leader mondiali arrivano con i jet privati, e noi in merito a questo abbiamo trovato 2 articoli in redazione, uno dell'anno scorso del Guardian e uno di quest'anno di Business Insider, proprio che analizzano proprio questa situazione e come in realtà non sia cambiata da un anno all'altro.
Ecco, Tonia Mastrobuoni, previsioni? Ecco, una curiosità anche climatica, intorno si vede la neve o il cambiamento climatico si avverte anche lì a Davos in questi giorni?
Dunque, la neve c'è e fa molto freddo, però è verissima questa cosa dell'ipocrisia, cioè spesso e volentieri sono in platea che saranno a luna in platea a riascoltare Greta, sono quelli che hanno appena, non so, le top manager che hanno appena depositato le pellicce al guardaroba e hanno lasciato il jet privato all'aeroporto più vicino, no? Questa è un'ipocrisia costante di Davos, cioè anche camminando adesso per le strade, tutti gli appuntamenti sono lungo, diciamo, un'unica strada che fa un giro, diciamo, e questa strada è sempre intasata del traffico di tutti questi shuttle che portano in giro la gente, di queste grandi limousine, quindi è abbastanza tossico camminare per queste strade. Io vado sempre a piedi, però ecco, diciamo sì, che la concentrazione di CO2 a Davos in questo periodo è molto alta.
Ecco, ma ho letto che è prevista durante questo forum anche un giorno del vegetariano in cui si invita a non mangiare carne. È possibile? È vero?
Questa non l'ho sentita, perché è stata molto, diciamo, Davos è sempre un forum ricchissimo, anche perché è interessato alla nuova tecnologia, addirittura alla medicina, perché ci sono, non so, oppure all'intelligenza artificiale. Io ho alcuni appuntamenti anche con manager per fare interviste su temi completamente diversi, sul terrorismo, quindi è un forum molto variegato.
Certo,
però,
insomma, quindi questa giornata vegetariana può essere così un po' una provocazione. Poi ricordiamo anche, a questo proposito, qualche giorno fa, il 16 gennaio, c'era un editoriale su Le Monde di Sylvie Kaufmann in cui si diceva che l'Europa non può restare vegetariana in un mondo di carnivori, quindi era anche un po' un invito agli europei ad avere più protagonismo. Ecco, torniamo a Stroboni, un tema di questo forum riguarda anche il passaggio auspicato dallo shareholder capitalism allo stakeholder capitalism, cioè il passaggio da un capitalismo che è basato solo sulla massimizzazione dei profitti aziendali nell'esclusivo interesse degli azionisti a un capitalismo in cui i profitti vanno a beneficio della società nel suo complesso. Ecco, questo aspetto in che modo verrà affrontato a Davos?
Ma con moltissimi forum sull'economia verde, su cambiamenti climatici, perché diciamo siamo pragmatici, questo interesse, intanto Schwab in realtà fondò Davos 50 anni fa, perché è il 50 anniversario, proprio per far incontrare stakeholder, shareholder, no? Cioè per far incontrare, insomma, appunto la società civile con le grandi teste delle aziende. Però è ovvio che in questo momento si parla moltissimo di cambiamenti climatici, perché c'è un'enorme protesta globale su questo, c'è un'enorme attenzione. Cioè, tu mi chiedevi poco fa di Davos, temperature non sono le solite, ma io vivo a Berlino come corrispondente. A Berlino non ho mai vissuto un gennaio così caldo come negli ultimi due anni. Cioè, gennaio, di solito a Berlino le temperature vanno sotto i 10, sotto almeno 10, e invece adesso siamo a 5-10 gradi, c'è il sole. Cioè, quindi credo che anche questo successo dei Verdi in Germania o in altri paesi sia dovuto al fatto che i cambiamenti climatici sono, in qualche modo si percepiscono ora anche nella vita quotidiana e spaventano. Pensiamo al terribile spettacolo degli incendi in Australia. Quindi c'è una pressione dal basso in questo momento, dagli stakeholder verso le aziende, per un atteggiamento più verde. È la stessa cosa come la consapevolezza che hanno adesso le aziende verso, per esempio, il mondo LGBTI. Io sono andata l'anno scorso appunto al 50° di Stonewall, dell'anniversario della prima rivolta gay, insomma, a New York, e poi e lì moltissime aziende avevano adottato la bandiera tricolore, quindi la bandiera multicolore del movimento LGBTI. Quindi diciamo è una pressione che viene dal basso, alla quale le aziende stanno rispondendo tingendosi di verde, no? Credo questo sia un aspetto importante.
Sì.
E poi naturalmente c'è la pressione dei populismi, no? Cioè la pressione dei populismi che ha spinto molte aziende in questi anni, in qualche modo, o molti politici, a dire dobbiamo stare più attenti a fenomeni come le disuguaglianze sociali, la polarizzazione della società, la marginalizzazione. E questo in termini, diciamo, aziendali vuol dire anche porsi il problema di partecipare, insomma, a questa trasformazione politica, a questo dibattito politico.
Certo, quindi vedremo come tutti i processi politici e sociali trovano risonanza in questo forum di Davos. Grazie a Tonia Mastroboni, inviata di Repubblica, per essere stata questa mattina con noi a Radio 3 Mondo.
We've seen, the damaging effect on many of the, companies, including Huawei and some of the sectors from the trade war. And as the technology industry, we're highly relying on the global supply chain and the global, innovation ecosystem. So we are probably, suffering the most right now. And we've seen, many companies.
Ecco, parla un buon inglese Ken Wu, presidente di turno di Huawei, il colosso cinese delle comunicazioni, sta dicendo in questo intervento tratto da CNN Business, parlava dei danni subiti da molte compagnie, Huawei inclusa, a causa della guerra dei dazi, di cui parlavamo proprio un attimo fa con Tonia Mastrobuoni. Come vi dicevo all'inizio, parleremo adesso delle nuove tecnologie delle telecomunicazioni, dei loro vantaggi, dei loro pericoli, in particolare la tecnologia 5G, e saluto qua in studio Umberto Rapetto, generale, stato generale della Guardia di Finanza, ha creato e guidato per 11 anni il GAT, il Nucleo Speciale di Frodi Telematiche, oggi manager per la sicurezza informatica, docente universitario, insomma conosce tutto di questo mondo. Buongiorno e benvenuto, Rapetto.
Buona giornata.
Allora, Rapetto, spieghiamo bene che cos'è intanto questa tecnologia 5G, che dovrebbe, io ho detto, dovrebbe facilitarci la vita e soprattutto avere il pregio della rapidità, di una copertura più vasta del territorio, di una connessione più stabile, sintetizzato bene o no?
La quinta generazione di telecomunicazione mobile rappresenta il traguardo su cui si sono attestate in questo momento le tecnologie, mentre si sta già lavorando a un nuovo standard chiamato 6G, che dovrebbe avere ancora risultati maggiormente prodigiosi. Si tratta di una sorta di rivoluzione che deve tenere conto dello stato dell'arte e soprattutto dei dispositivi che sono attualmente utilizzati, e quindi trascina con sé tutte le vulnerabilità che erano del mondo 4G e delle altre generazioni telefoniche che l'hanno preceduto, perché diversamente andrebbero ad impedire l'uso della rete da parte di chi non si è ancora aggiornato, non ha avuto il tempo, modo e le risorse magari anche economiche per poter disporre di un arnese infernale che sia capace di dialogare con quel sistema. Nasce per poter dare una nuova opportunità molto più ampia, cercando di coinvolgere qualunque strumento elettronico abbia capacità di connettersi alla grande rete che fa dialogare non solo le persone ma anche le macchine, ragione per la quale è il substrato su cui va a poggiare l'internet delle cose. E quindi c'è gente che già sogna di avere il frigorifero che andrà su internet, qualcuno ha già la lavatrice che può essere comandata a distanza, e facciamo un salto indietro nel tempo, già forse 30 anni fa si cominciava a parlare di domotica, con difficoltà date dalla mancanza di quelle autostrade che fossero capaci di sopportare un traffico di informazioni così imponente. Che cosa è successo? Il 5G ha dato, se vogliamo, la chance alle applicazioni che sfruttano l'intelligenza artificiale, perché proprio la velocità che riesce a garantire consente a uno strumento di elaborazione che è dislocato altrove di comandare un certo dispositivo con la stessa tempestività e l'immediatezza di chi lo sta facendo sedendo alla tastiera di quel determinato apparecchiatura, di quella determinata apparecchiatura. Che cosa accade? Che gli investimenti fatti in quel settore e parallelamente nell'intelligenza artificiale sono prevalentemente a matrice cinese. Questo ha spaventato tutti, perché dalle altre parti non si è pensato di scommettere su questo fronte e si è dimenticato che si è dato lo spazio per avviare un fenomeno, sconvolgente, che è quello del nuovo colonialismo digitale. Un domani le strade su cui noi andremo a correre, quindi le vie di comunicazione informatica, saranno le mani di qualcuno. Ci viene in mente il film di Benigni e di Troisi con Quanti siete? Un fiorino, ma in realtà l'orizzonte è sicuramente molto più tetro, vale a dire noi andremo incontro ad una situazione ormai quasi irreversibile, dove per poter comunicare dovremo pagare pedaggio in termini di riservatezza delle nostre informazioni a qualcuno che ha investito producendo materialmente i caselli autostradali, l'asfalto su cui noi andiamo a muoverci, e quindi ha totalmente il controllo di quello che noi facciamo. Un controllo così capillare che lascia esterrefatti, perché non saremo soltanto controllati noi, ma il nostro telefono, la nostra automobile, il nostro lavapiatti, il nostro frigorifero, la caldaia del riscaldamento e così a seguire, con una possibilità di incrocio dei dati che sicuramente non ha alcun prezzo precedente. Ma se siamo spaventati, se vogliamo, dagli aspetti di riservatezza, di privacy o di controllo dell'informazione, dovremmo tenere conto di un altro elemento che secondo me è quello maggiormente preoccupante. Vale a dire, noi stiamo mettendoci nelle mani di fornitori stranieri. Huawei è sicuramente il più grosso protagonista, ma a ruota segue ZTE, che equivale alla nostra Leonardo, la nostra vecchia Finmeccanica, dove il 52% dell'azionariato è in mano al governo di Pechino, e questo naturalmente fa sì che queste aziende siano pronte a, se vogliamo, replicare in maniera positiva qualunque sollecitazione di carattere politico. Conseguentemente, se noi guardiamo quello che possa essere lo scenario della guerra economica in corso, dove i dazi sono petardi, se vogliamo, rispetto a quelle che possono essere invece le opportunità di deflagrazione a cui si può dar corso, ci si accorge che non soltanto questi sono in condizioni di vedere cosa facciamo e di prevedere, perché poi vengono creati dei modelli predittivi che possono condizionare i nostri consumi, le nostre abitudini, possono indirizzarci a tenere determinati comportamenti fino ad arrivare a influenzare l'orientamento politico. C'è un vero rischio, il fatto che dall'altra parte qualcuno ha l'interruttore che è capace di fare on off, di accendere e spegnere materialmente le nostre comunicazioni. E allora che cosa accade nel momento in cui una realtà che costituisce, se vogliamo, la base su cui noi dobbiamo vivere, come facciamo ad affidare la funzionalità delle infrastrutture critiche che sono rappresentate dall'energia, dalle telecomunicazioni, da quello che possa essere il mondo dei trasporti, la sanità e il mondo finanziario, a qualcuno che potrebbe dire domani io stacco la spina? Questo è il vero problema. Nel momento in cui Pechino dice a Huawei, a ZTE, agli altri produttori cinesi di organizzare delle backdoor, vale a dire delle porte sul retro che consentono un accesso indisturbato a qualunque nostra risorsa, a dispetto di quello che possa essere la nostra vigilanza, quindi anche se noi non ci accorgiamo di nulla, bene, loro potrebbero staccare letteralmente la spina, dando luogo ad un blackout che sarebbe frastornante, e quindi vincere qualunque competizione, perché hanno disponibilità di tutte le informazioni e dei flussi che caratterizzano le conversazioni personali, quelle di carattere aziendale, commerciale, industriale, militare, politico, e quindi il fatto di poter staccare la spina è l'elemento che ci deve fare riflettere.
Scenario inquietante. Giulia De Luca, gli ascoltatori cosa stanno reagendo a questo scenario presentato da Rapetto?
Abbiamo Daniele che dice: si sentono molte discussioni sulla pericolosità delle onde del 5G, illuminateci, grazie. Poi abbiamo altre richieste di approfondimenti, poi abbiamo anche Gianfranco che ci chiede come si raccorda tutto quello che stiamo dicendo con invece i quattro gruppi del GAFA, quindi il Google, Apple, Facebook, ovvero tutti i gruppi in internet più forti e anche al mondo finanziariamente. E poi abbiamo due profili da consigliare, TechRadar e Tech in Asia, sono entrambi molto concentrati sugli sviluppi della tecnologia, appunto come dice il nome stesso, proprio in Asia.
Ecco, ripeto, l'11 dicembre scorso, poco più di un mese fa, il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica ha presentato al Parlamento una relazione, no, in cui si diceva che appare quindi inevitabile predisporre un proporzionale adeguamento degli strumenti di difesa di fronte all'imminente avvento delle nuove reti di quinta generazione. Ecco, come ci si difende?
Beh, tanto per cominciare, facendo la conta, sarebbe curioso e forse anche interessante se il COPASIR provasse a farsi dare le carte vere per capire quanti apparecchi così pericolosi, mettiamolo tra virgolette, sono già installati nel nostro paese. Quindi il problema non è qualcosa che deve manifestarsi, è qualcosa che naturalmente è già constatabile facilmente. Dovremmo essere maggiormente sinceri nel dover dichiarare una condizione di criticità, di fragilità che è estrema. Ci si difende investendo in ricerca e sviluppo, pensando di dover non dipendere da produttori esclusivamente stranieri, cercando di rispolverare quella che è stata la grande tradizione nelle telecomunicazioni. Forse dovremmo ricordarci banalmente che Marconi, come ci ricorda Hollywood Party e pomeriggio, e Meucci erano tutto sommato italiani, ragione per la quale non ci manca la nostra vera capacità produttiva, poggia su un patrimonio che è quello intellettuale, ma noi stiamo abbandonando la scuola, stiamo abbandonando la ricerca e lo sviluppo, e non possiamo certo aspettarci se non un ruolo di sudditi. E quindi da una parte abbiamo gli OTT, gli over the top, i grandi operatori che su internet fanno business, a cui nessuno contrappone il minimo sforzo per poterli ostacolare o per poterli frenare o almeno questo sarebbe auspicabile, disciplinarli. E quindi partiamo da Amazon per arrivare a Google, per arrivare a Facebook, a tutti quelli che sono i soggetti che hanno in mano il nostro destino. E noi continuiamo a fingere, cominciamo a pensare che dobbiamo fare buoni propositi. No, è il momento di agire, è il momento di trovare persone che hanno competenza, che hanno soprattutto una indipendenza rispetto ai soggetti, che sono capaci di influire sulle scelte e soprattutto sulle determinazioni di carattere legislativo che finora non si sono viste, perché da quello nasce materialmente il declino della nostra civiltà. Saremo soltanto delle pedine e forse siamo contenti di essere.
Ecco, leggevo che Huawei ha creato un ufficio di lobby a Bruxelles in cui sono stati spesi nel 2018 quasi 3 milioni di euro per fare azione di lobby in Europa. L'Europa sta reagendo in ordine sparso di fronte a queste minacce o sta a fare fronte comune?
L'Europa sta cercando di fare un mestiere difficile, che è quello di coordinare intanto i suoi azionisti, perché ognuno muove con un disegno che è, se vogliamo, alternativo a quello degli altri. Manca, se vogliamo, una linea comune. Il fatto di arrivare a una dolorosa constatazione dello stato dell'arte dovrebbe essere il primo passo. Dovremmo fare un atto di umiltà, renderci conto che non è soltanto qualcosa di entusiasmante l'avvento del 5G delle nuove tecnologie, perché hanno radicalmente modificato il nostro modo di vivere, ma non soltanto negli aspetti positivi del telelavoro o di altro. Pensiamo ogni volta che facciamo la spesa o che facciamo una scelta utilizzando uno strumento tecnologico, quante persone perderanno il lavoro per questo motivo. È vero, noi risparmiamo attraverso il commercio elettronico, ma dimentichiamo che un domani non avremo più i soldi per comprare attraverso la rete, perché noi per primi saremo disoccupati o inoccupati.
Ecco, si parla molto dei rischi di spionaggio, ma ovviamente lo spionaggio non viene solo da parte della Cina, anche gli Stati Uniti fanno le loro azioni di spionaggio. Quindi è un gioco che coinvolge due grandi attori sulla scena mondiale.
Due grandi attori e un pubblico, o meglio un pubblico passivo, che siamo noi, che non ci rendiamo conto di costituire un oggetto all'interno di questo incredibile duello, perché noi siamo soltanto la pallina che viene rimbalzata da una parte all'altra del campo, perché le nostre informazioni sono quelle che alimentano i più grossi database, i più grossi archivi elettronici, dando la possibilità di dar luogo a strategie economiche, commerciali e finanziarie che sono in grado di condizionare quello che è il nostro domani.
Ecco, ci sono che tempi si prevedono per l'arrivo di questa tecnologia, per averla proprio materialmente in funzione?
Ma i tempi sono estremamente serrati, perché si tratta, non dico semplicemente di girare un interruttore, ma la cosa che maggiormente spaventa è che i tempi, per quanto possano sembrare lontani per alcuni, sono talmente stretti da non consentire la minima riflessione. Dovremmo forse per un attimo trovare l'interruttore pausa sul telecomando della nostra vita per poter cominciare a riflettere sul conviene continuare?
Ecco, in pochi secondi, il vantaggio più grosso che può portarci il 5G, il vantaggio, la cosa più bella che può portarci, la cosa più brutta, proprio risposta secca.
Faccio fatica a trovare una cosa bella e la cosa più brutta, che diventiamo schiavi e siamo contenti di esserlo.
E quindi anche la nostra sicurezza poi potrà essere ovviamente a rischio.
La sicurezza, diciamo che appartiene così ai grandi sogni, perché la vulnerabilità è dimostrata quotidianamente da quelle che sono le vulnerabilità, le falle determinate da errori, ma soprattutto in un contesto come questo, dove chi sviluppa determinati programmi è schiavo e lavora senza una prospettiva di occupazione, naturalmente è il primo ad avvelenare il contesto.
Grazie Umberto Rapetto per essere stato con noi, sempre molto molto chiaro. Grazie per essere stato a Radio Tremondo. Si chiude qui la puntata di oggi, alla quale hanno lavorato Giulia De Luca qua in studio con me, in redazione Costanza Spocci, la curatrice del programma Anna Maria Giordano, oggi anche in regia, con Michele Marzi alla console. È arrivato il momento di Radio Trescenza. A tutti voi l'augurio di una buona giornata da Roberto Zichitella.